Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Certi avvenimenti arrivano, anche grandi, ma poi finiscono. Altri avvenimenti arrivano e cambiano la vita e rimangono. Se uno vince una medaglia di oro in qualche grande gara atletica, le Olimpiadi, è una grande cosa, ma poi finisce. Ha la sua medaglia, magari mette su una mensola o qualcosa in casa, ma finisce. Poi va avanti con la vita. Diventa un vago ricordo. E non c'entra con la vita quotidiana più. Se uno riesce a fare una safari in Africa, a vedere tutti gli animali, è una cosa bella, ma poi finisce. Magari ha le foto che guarda, ma finisce. Invece ci sono avvenimenti che cambiano la vita per sempre. Per esempio, sposarsi cambia la vita drasticamente. Finché sono in vita tutti e due, diventare genitore cambia la vita da quel punto in avanti. Varie stagioni, ma cambia la vita. Allora, più di qualsiasi altra cosa, diventare un figlio di Dio, essere perdonato, riconciliato con Dio, cambia. Potrei dire, trasforma la vita drasticamente ed eternamente. Non è solo una medaglia o trofeo a lasciare su una mensola. Non è una serie di foto da guardare ogni tanto di quel viaggio. No, piuttosto essere un figlio di Dio è una strada da percorrere con tutto il cuore, con tutto l'impegno per tutta la vita. Non è una religione da praticare varie volte alla settimana, piuttosto è quello che dovrebbe essere il centro della nostra vita, della nostra esistenza. Dovrebbe superare in assoluto di importanza ogni altra cosa. Supera il matrimonio, supera essere genitori, supera il lavoro, supera la salute, perché è più importante di tutte quelle cose. Stiamo considerando insieme l'epistola che Paolo ha scritto ai Filippesi. Siamo arrivati al capitolo 3 e negli ultimi sermoni stiamo considerando quello che Paolo sta dicendo, di come tutto quello che era importante a lui prima della sua salvezza, lui ormai ha scelto di considerare come una perdita. Ha scelto di no, quello che era importante adesso è spazzatura. Questo perché? Per guadagnare Cristo. Perché Paolo ha visto l'eccellenza della conoscenza di Cristo. Prima della salvezza, Paolo, come tu, come me, come noi, come ognuno di noi, Paolo aveva delle cose nella sua vita che erano importanti a lui. Per Paolo era essere zelante nella sua religione. Era impegnarti al punto che era visto come sopra tutti i suoi coetanei. Era essere giusto perché si impegnava così bene a seguire la legge di Dio, essere giusto ai suoi occhi. Però quando Dio ha aperto gli occhi di Paolo a vedere il suo peccato, ha capito che in realtà tutto quello sulla quale si era aggrappato, appoggiato prima, lo aveva tenuto lontano da Dio. Quando Paolo ha visto il vero valore di Gesù Cristo, Paolo voleva Gesù Cristo. Ha capito la realtà che a volte noi non capiamo. E lui voleva Cristo più di qualsiasi altra cosa. Infatti Paolo ha scelto di dire tutto quello a cui mi sono aggrappato adesso voglio vedere come una perdita, come spazzatura, perché mi ostacolava da Cristo. Voglio rileggere quello che ho letto l'ultimo sermone, Filippesi 3, da 7 ad 11, per ricordare quello che Paolo dice. Ma le cose che mi erano guadagno, quelle ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede per conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo possa giungere alla risurrezione dai morti. Tutte le cose che Paolo aveva considerato un guadagno, ora Paolo considerava, riteneva una perdita per guadagnare Cristo. Ricordate quali erano alcune delle cose che lui aveva considerato un guadagno prima, che erano importanti a lui? Essere un vero giudeo. Essere uno che osservava attentamente la legge, appartenere al gruppo fra i giudei, quello più zelante, più rigida, più buoni agli occhi degli uomini, degli altri. E Paolo effettivamente credeva di avere il merito. Credeva, oh, mi impegno tanto e così ho valore. Quali sono alcune delle cose che noi consideravamo, o purtroppo a volte consideriamo ancora, un guadagno? Anche per noi spesso è vedere in noi qualche merito, qualche valore? Vogliamo poter vederci bene? Odiamo quando gli altri ci vedono male? Vogliamo che ci approvano? Vogliamo in qualche modo gloria in noi stessi? E ricordate che anche se siamo in Cristo, la carne ancora vuole questo. Cioè, anche se siamo salvati, la carne ancora vuole gloria per se stesso. E così dobbiamo combattere contro la carne. Per la grande maggioranza di noi, la nostra carne vuole come guadagno essere visto bene. Abbiamo timore che gli altri possano vederci male. Vogliamo la loro approvazione. Vogliamo che ci vedano bene. Questo è un modo, a volte palese, a volte subdolo, in cui vogliamo gloria dagli uomini. Spesso ci impegniamo molto per essere visti bene dagli altri. Noi mostriamo di voler gloria dagli uomini quando odiamo la riprensione. Come odiare la riprensione una forma di voler gloria? Perché? Perché vogliamo vederci bravi, buoni. E se uno ci parla di peccato, non vogliamo accettare quello, che vuol dire non sono bravo come mi vedo e voglio essere visto. E così odio quando le persone mi parlano del mio peccato, perché rischio di rovinare l'immagine innalzata che ho di me stesso, perché vedo la mia giustizia in me stesso e non in Cristo. Però ricordatevi che finché non vediamo a fondo il nostro peccato, non possiamo riconoscerlo per confessarlo, per avere il perdono, per essere più vicini a Cristo. Ricordate che per essere perdonati dobbiamo confessare il peccato. Ricordate, l'ho detto più volte, ma cosa vuol dire confessare? Per una cosa vuol dire dichiarare la stessa cosa. Un altro aspetto della definizione è dichiarare pubblicamente, in modo formale, proclamare chiaramente qualcosa. Quindi, se vogliamo più di Cristo, dobbiamo vedere il nostro peccato per quello che è. Cioè, e cos'è il nostro peccato? È l'ostacolo fra noi e Cristo. Il nostro peccato ci ostacola da godere Cristo. È l'unico vero ostacolo fra noi e Cristo. Pensate a questo. Può quello che gli altri fanno contro di noi allontanarci da Cristo? Le accuse false, le ingiustizie, maltrattamento, possono quelle cose in sé allontanarci da Cristo? No. Anzi, se li guardiamo con occhi di fede, possono avvicinarci a Cristo. Solamente il nostro peccato. Questa è una buona notizia. Nessuno può allontanarti da Cristo. Tu puoi allontanarti da Cristo. Quindi se vogliamo più di Cristo, vogliamo vedere il nostro peccato, non le circostanze. Ah, ma loro non si rendono conto di me. Non mi stanno curando bene. Non mi danno quello che merito. Quello non ci allontana da Cristo. Se ho mansuetudine, mi porta più vicino a Cristo. E quando dobbiamo confessare il peccato, c'è il modo falso e c'è il modo vero. Per esempio, se io ho un concetto innalzato di me stesso, e uno mi becca, come si becca il bambino con metà biscotto, hai mangiato un biscotto, non può negare, hai detto una menzogna, non posso negare, quindi... sì, guarda, ho detto una cosa perché avrei dovuto, non stavo pensando, io devo stare, perdonami, devo stare più attento a dire la verità, sarò più attento. Cosa sto implicando con quella spiegazione? Il mio cuore è buono, solo in quel momento, sai, la pressione, non stavo pensando, perciò è scappato una cosa non vera. Ma io ho un cuore buono, quindi basta che io stia attento e non darò più bugie. Quindi sto nascondendo che no, è venuto dal mio cuore. Confessare, in questo esempio, un peccato, una menzogna, sarebbe dire, hai mentito, sì, hai ragione, ho mentito. Ho detto il falso perché io non stavo cercando la gloria di Dio, non stavo amando il mio prossimo, forse era te. E la mia carne voleva qualcosa ed ero disposto perfino, che quindi vuol dire che non stavo cercando Cristo, e questo vuol dire che mi ha spinto a mentire per ottenere quello che la mia carne voleva. Ho peccato contro Dio, già non cercando la sua gloria, già non amandoti. E questo mi ha spinto anche a mentire. Quindi hai ragione, quella menzogna è venuta dal mio cuore, perché il mio cuore non voleva la gloria di Dio e il tuo bene, fratello mio. Perdonami per la menzogna e ancora di più per il cuore che ha suscitato quella menzogna. Quello è confessare il peccato. Di vedere chiaramente che quello che esce dalla bocca, da dove viene? Gesù ci insegna quello. Marco 7, se ricordo bene. Da dove vengono le cattiverie, le menzogne, la rabbia contro i figli o il coniuge? Da dove vengono? Lamentele, da dove vengono? Non vengono dalle circostanze. Vengono dal nostro cuore. Quando io capisco il valore di Cristo, allora vedo il mio peccato come il mio nemico. E lo odio. E quando cado, voglio distruggerlo e lo confesso pienamente. E faccio sì che la luce risplenda in ogni angolo del mio cuore per non nascondere nulla. Addirittura, se io veramente voglio confessare il mio peccato e la persona comincia a parlarmi del mio peccato, sai cosa farò? Lo interromperò. E prenderò la palla e sarò ancora io più severo di quanto era lui o lei. Se io veramente odio il mio peccato, sai cosa? Tu hai mentito, scusa, hai ragione, e non solo, ma ti dico di più, ti dico più di quello. Tu hai visto solo quello, ma io ti racconto il mio cuore, perché io voglio essere purificato. Altro che giustificato, scusami tanto, sai, ero stressato, io voglio nascondere il cuore. Non sto vedendo Cristo. Oh, che Dio ci aiuti a capire sempre di più quanto è meraviglioso avere più di Cristo. Nulla e nessuno può soddisfare il nostro cuore se non solo Gesù Cristo. Non sarà meno problemi, non sarà che quella persona ci tratterà meglio, non sarà che guarisco, non sarà che risolvo, vengono risolti i miei problemi economici. No, l'unica cosa che soddisferà il cuore è Gesù Cristo. E io prego che possiamo vedere questo. E che possiamo dire, qualunque cosa che mi ostacola, gli tesori che avevo erano un ostacolo per me. Adesso voglio solo Cristo e considero quello tanta spazzatura. Io voglio conoscere la potenza della sua risurrezione. Io voglio che Dio opera potentemente in me per darmi vittoria sul peccato e per permettermi a vivere per la sua gloria. E voglio anche soffrire con Lui. Voglio conoscere le sofferenze, la comunione delle sue sofferenze. Io voglio che la mia vita sia spesa per la gloria del mio Signore. Abbiamo visto tutto quello nell'ultimo sermone e voglio andare avanti adesso in questo brano per considerare il resto di quello che Paolo ci dichiara, che è l'unica via per ognuno di noi di vivere se siamo figli di Dio. Infatti, notate che quello che Paolo descrive della sua vita non è che ma lui ha scelto di vivere così, io no, no. Sta spiegando qual è l'unica via per un vero credente. Infatti lo dirà. Quindi ascoltiamo con cuori aperti in modo che possiamo avere sempre più di Gesù Cristo. Allora, abbiamo visto, Paolo ci ha insegnato che per avere Cristo e guadagnare Cristo e conoscere di più Cristo, dobbiamo considerare tutto quello che era tesoro per noi come spazzatura, come una perdita. Ora, dal versetto 12 in poi, Paolo continua e spiega che finché siamo in questo corpo, dobbiamo spingerci in avanti. Non si arriva mai alla perfezione in questa vita. Non si arriva ad avere tutto di Cristo. Non si arriva mai a piena maturità. Dobbiamo sempre andare in avanti. Seguite mentre leggo da 12 a 14. Non che io abbia già ottenuto il premio, ossia già arrivato a compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, perché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Importante notare che Paolo dichiara che non era ancora arrivato a compimento. La parola compimento è una parola che vuol dire completo, non mancante di nulla. A volte, questo è un verbo nell'originale, a volte vuol dire arrivare alla perfezione, arrivare alla completezza. Nella vita cristiana nessuno ci arriva in questa vita, ho finito la corsa, adesso posso rilassarmi. Paolo era un credente eccezionale. È stato scelto direttamente da Gesù Cristo come salvezza e apostolo nello stesso momento. Cristo è apparso più volte a lui. Tutto il suo insegnamento veniva direttamente da Cristo. Paolo aveva più zelo di tutti gli altri apostoli. Poteva dire, io ho faticato più di tutti loro. Non ero io, ma la grazia di Dio a me, ma avevo faticato di più. Se ci fosse mai stato un uomo in grado di essere arrivato al compimento, sarebbe stato Paolo. Invece Paolo dichiara categoricamente che non aveva già ottenuto il traguardo finale, il premio. Non era arrivato al compimento. Paolo sta dicendo, io ho ancora da crescere per essere più conformati all'immagine di Cristo, ho ancora più di Cristo da guadagnare. Allora, se questo è vero per Paolo, cosa vuol dire per noi? Vuol dire che nessuno di noi è arrivato. Nessuno di noi può smettere di correre. Nessuno di noi può dire, ma ho già fatto abbastanza. conosco già Cristo abbastanza, c'è sempre di più da conoscere e da godere Gesù Cristo. Ma questo fatto non dovrebbe scoraggiarci. Ma non si arriva mai, non si arriva, solo non in questa vita. Non dovremmo essere scoraggiati. Ancora ho tanta strada, perché dobbiamo seguire l'esempio che Paolo ci dà nel versetto 12 e 14. Voglio leggere ancora quei versetti. Non che io abbia già ottenuto il premio, o sia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, perché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, prosegue il corso verso la meta, verso il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Paolo non si vergogna di dire che non era arrivato, e non dobbiamo noi vergognarci. Paolo proseguiva sempre in avanti. Leggo la seconda parte di 12, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Ogni giorno Paolo proseguiva il cammino, continuava a camminare in avanti. Egli stava già camminando nella via di Cristo e continuava a camminare in quella via senza fermarsi, senza lasciarla. Cosa vuol dire la parola proseguire? Allora, la parola greca qui avrebbe potuto essere tradotto anche con altre parole. È la stessa parola che viene tradotto a volte come perseguitare e altre volte come procacciare. Quindi proseguire è vero, ma è più forte della parola proseguire in italiano. È la parola perseguitare, correre dietro una persona, procacciare. È un verbo molto forte che descrive correre dietro a qualcuno o qualcosa con tutta la forza, senza togliere gli occhi da quello che voglio prendere. Non è un impegno ogni tanto, quando ho tempo, quando ho finito le altre cose, è proprio quello che mi consuma che si fa con tutto il cuore. Si userebbe questa parola per descrivere un leone che procaccia, corre dietro la gazzella, perché sa, se non prendo questo animale, io posso morire di fame. Quindi il leone che corre dietro alla gazzella così, non si lascia distrarre da un bel panorama o un'altra gazzella o nient'altro. Lui mette gli occhi sul traguardo, bersaglio, e corre dietro per procacciare, per prendere quello, e non lascia che nulla lo distrae. E se lui calpesta una spina, si ferma, no, corre avanti. Questa è la parola qui. Quando Paolo viene tradotto qui, proseguo. Proseguo, corro dietro con tutto il mio cuore. Questo è come Paolo viveva per avere più di Cristo. Questo è come noi dovremmo vivere per avere più di Cristo. Per non scoraggiarci, Paolo aggiunge questa verità. Lui corre per afferrare, leggo di nuovo la seconda parte di 12, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. C'è la parte umana dove noi corriamo con tutto il cuore per afferrare il premio, ma poi Paolo ci ricorda: siamo stati afferrati da Cristo Gesù. Dio ha iniziato una buona opera in noi, Dio la porterà a compimento, e perciò non devo essere, non ce la faccio, io devo correre, ma è Dio che lo farà. Dio mi porterà nella sua presenza, mi farà arrivare davanti a sé senza macchia, nell'amore per tutta l'eternità. Paolo teneva sempre gli occhi sul pieno adempimento della sua salvezza, il premio di essere nella presenza di Dio. Paolo teneva gli occhi tutti i giorni sul premio di essere nella presenza di Dio. Quando dice per poter afferrare, non vuol dire che la salvezza bisogna guadagnare, ma vuol dire, come dice, compite la vostra salvezza, Filippesi 2, 12, con timore e tremore, sapendo che Dio che opera in voi è volere e l'operare. Andiamo avanti nei versetti 13-14 per capire meglio come Paolo viveva e come dobbiamo vivere noi per avere più di Cristo. Leggo ancora 13-14. Fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Paolo ripete di non aver ottenuto il premio. Questo è importante. Ripete che non aveva ancora ottenuto il premio. C'era ancora strada da fare. E poi Paolo dice, faccio una cosa. Una piccola frase, ma straimportante. Quanto è importante che nello stesso modo che un uomo non può avere due donne, come l'amore romantico della sua vita, un soldato non può combattere per tutti e due gli eserciti che combattono fra di loro, non può combattere per entrambi. Non è possibile amare sia Dio che Mammona, le ricchezze. Non è possibile. Così non si può desiderare sia Cristo che un altro tesoro. Paolo faceva solo una cosa. Paolo aveva solo un tesoro, un traguardo nella sua vita. Ricordate, Gesù è andato alla casa di Marta e Maria. E Marta era tutto preso con le faccende, doveva preparare, immagino, un pasto, posto per dormire, quindi era molto presa. Maria era tutto presa con Gesù. Vi leggo quello in Luca 10, 38-42. Ora, mentre essi erano in cammino, avvenne che egli entrò in un villaggio e una certa donna, di nome Marta, lo ricevette in casa sua. Ora, ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse, «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti!» Ma Gesù, rispondendo, le disse, «Marta, Marta! Tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. Una sola cosa è necessaria. E Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta.» Siamo stolti quando crediamo, non ho tempo per Dio. Devo fare questo, devo fare quello. Devo curare i figli, devo fare la scuola, devo lavorare, devo fare questo, devo guadagnare di più, devo. No, una sola cosa è necessaria. Ma tu non capisci? No, tu non capisci. Il nostro Signore dice una sola cosa è necessaria. E Maria ha scelto la buona parte, la parte migliore, e non le sarà tolta. Salmo 127, in vano si edificano, si faticano gli edificatori, in vano le guardie svegliano tutta la notte, in vano vi alzate di buon'ora e andate tardi a letto mangiando pane tribolato, in vano. Ci penserà il Signore se tu cerchi l'unica cosa, se tu dici una cosa faccio, cerco più di Cristo. Vuol dire che lasci il lavoro? No. Vuol dire che non mangi più? No. Però dove è il tesoro del tuo cuore? Dove è il tesoro del tuo cuore? Paolo sta dicendo quello. Faccio una cosa. E poi dice che dimenticava le cose che stavano dietro e correva in avanti. Verso quelle cose eterne. Le cose di Dio. Prima della salvezza, Paolo aveva cose terrene che erano importanti per lui. Ogni persona senza Cristo cerca nelle cose della terra, materiali, approvazione degli uomini, successo, piaceri, cerca il suo tesoro. Quando Cristo ci salva, dobbiamo capire che le cose di questa vita, che prima ci erano importanti, ci ostacolano nel corso verso Cristo. E così Paolo sceglieva di dimenticare le cose che gli erano dietro. Avendo capito l'eccellenza di Cristo, Paolo ha scelto, voglio sottolineare quella parola, ha scelto di dimenticare le cose che stavano dietro. Egli sceglieva di dimenticare le cose che una volta erano importanti per lui. Quando dice dimenticare, cosa vuol dire? Vuol dire sceglieva a non pensarci più. Dimenticare in quel senso. Sceglieva a non pensarci più. È come un uomo che frequenta una donna e dopo un anno, due, no, non è quella la donna. Poi frequenta un'altra donna per un anno, no, non è la donna giusta. E poi trova la donna che è quella giusta e sposa lei. Lui sceglie di non pensare più a quelle donne, butta via le foto, toglie i loro numeri, non vuole più pensare a loro, perché vuole focalizzare sulla donna che ha scelto per la vita, il vero tesoro. Quindi sceglie a dimenticare, nel senso di tolgo ogni cosa che mi farebbe pensare a loro. E così, quando troviamo Cristo, dobbiamo capire, io non voglio più quello che era il mio tesoro. Non voglio che ne siano più i miei tesori. Allora, se il mio tesoro era cibo, non è che devo non mangiare mai più. Perché a quel punto morirei ben presto. Ma a quel punto, se è una cosa come cibo, posso scegliere che non sia più il mio tesoro. Ma tante altre cose, a volte, sono cose che proprio voglio disfare dalla mia vita. Se era un tesoro e non è necessario. Magari per un altro non era un tesoro e quella persona può avere quello e non è un problema. Per me è una tentazione. Io non voglio quello nella mia vita perché voglio più di Cristo. Quali erano le cose che erano importanti a Cristo? Ricordate? Era essere un bravo giudeo? Era poter vedersi bene che io seguo la legge di Dio in ogni dettaglio? Io ho una giustizia davanti a Dio perché seguo tutto, ricordate Paolo? Si vedeva bene, questo era il suo tesoro. Ora, avendo visto l'infinito valore di Cristo come chi era la sua giustizia, Paolo sceglieva a dimenticare quelle cose, non voleva nulla a che fare con tutto quello che prima erano i suoi tesori, voleva solo Cristo, voleva essere come Maria, seduta ai piedi di Cristo. E come l'uomo, capendo il valore del matrimonio, sceglie a non pensare più. Non vuole più ricordare quelle donne. E per noi, che cosa è importante per te, prima della salvezza? Forse era l'approvazione degli uomini. Volevi essere visto come bene, o come bella, o come bravo. Forse erano cose materiali, forse erano certi piaceri del mondo, forse era essere in controllo e prepotente che gli altri facevano come volevi tu, forse era evitare problemi, forse era vederti bravo o brava al tuo lavoro. E quasi, la ditta dipende molto da me, questa forma di orgoglio. Ognuno di noi aveva tesori terreni. Capire il vero valore di Cristo vuol dire scegliere di dimenticare tutto quello che ci era tesoro. E c'è anche l'atto opposto. Non possiamo capire il valore di Cristo se non stiamo scegliendo a non pensare più a queste cose. Se vedo il valore, non voglio pensare a queste cose. Ma se io continuo a pensare, non vedrò il valore. Se quell'uomo continua a chiamare, chiacchierare, parlare, guardare le foto di quelle donne, non vedrà il valore di sua moglie. Quindi serve a volte di togliere per poter vedere di più. Certamente i peccati sono da togliere, assolutamente. Però non solo i peccati. Quello che faceva Paolo non era tutto peccato. Dobbiamo togliere anche i pesi. Ricordate Ebrei 12, 1 e 2, Notate che si togliono non solo i peccati, ma anche i pesi, che non sono peccati. Vi leggo. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, di posto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Questi versetti dichiarano che dobbiamo deporre non solo il peccato, ma anche ogni peso. Pesi non sono peccati, pesi sono cose che in sé non sono peccati, ma ci ostacolano da correre verso Cristo. Se qualcosa ti rallenta, è da togliere, è da togliere. L'unico modo di avere più di Cristo è di scegliere di non pensare più, di dimenticare a quello che erano i tuoi tesori. Paolo viveva così e anche noi dobbiamo vivere così per vedere più l'eccellenza di Cristo. Paolo non solo non dimenticava che non era arrivato e non solo sceglieva di dimenticare le cose che stavano dietro, leggo anche la seconda parte di 13. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti. Protendendomi è un verbo che vuol dire spingerci in avanti con tutta la propria forza. Ci dà l'esempio, e si userebbe, di un atleta che in una gara arriva verso il nastro lì e c'è un altro proprio accanto a lui, forse qualche centimetro davanti a lui, e lui spinge in avanti con tutta la forza e il petto che vuole lui spezzare il nastro, protendendomi. È proprio quello, dà l'idea di un cane attaccato a una catena, un guinzaglio lungo, e vede un gatto, questo cane odia i gatti, e corre e sta tirando con tutta la forza per andare avanti verso il gatto. Questo è il verbo, protendendomi. È una cosa fortissima. Paolo aveva usato la parola prima, proseguire, che potremmo anche tradurre perseguitare, procacciare. Qui usa questa parola, protendere, una parola molto forte. Correre avanti per avere più di Cristo deve essere il più forte desiderio della nostra vita. Dobbiamo protenderci, spingerci in avanti con tutta la nostra forza. Non si può camminare verso Cristo. Dobbiamo correre per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo. Se uno dovesse solo camminare in una maratona, tutti gli altri corrono. Ma questo cammina, sapete che non arriverebbe? Ma gli dite, no, no, perché chiudono. Dopo un certo numero di ore chiudono. Non c'è più la gara. Viene chiuso. Perché il tempo è passato. E questo qui non ha fatto neanche un quarto della strada. No, non si può camminare verso Cristo. Chi va verso Cristo deve correre. Cristo ne vale la pena. Dobbiamo correre con tutto il cuore, tutti i giorni. Dobbiamo abbandonare tutto quello che ci ostacola dall'eccellenza di conoscere Cristo per guadagnare Cristo. Perché Cristo vale più di tutto, solo Cristo. Tutto il resto è un inganno che ci ostacola, non ci soddisfa. Avere ragione. Vederci bene, essere ben visto dagli altri, avere piacere, avere ricchezza, avere successo, è tutto un inganno. Non soddisfa il cuore. E quando viviamo in Cristo, per Cristo, godendo Cristo, che il nostro cuore sarà soddisfatto. Il nostro mondo ci offre mille traguardi, mille mete, mille vocazioni. C'è l'imbarazzo della scelta in che cosa puoi investire la tua vita. Ma sono falsi tesori. Possono essere tentazioni di veri peccati o possono essere solo belle cose che il mondo ci offre. Vuol dire che dobbiamo vivere come eremiti? No. Possiamo godere il mondo, ma non è il nostro tesoro. Se fissiamo il nostro sguardo su qualunque premio e terreno, ci farà togliere gli occhi da Cristo. Voglio leggere ancora 14. Proseguo il corso verso la meta, verso il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Non si può correre in due gare allo stesso tempo. Solo chi ha un chiaro traguardo e corre verso di esso arriverà e avrà il premio. Paolo sapeva che nessun traguardo umano, nessun premio umano è minimamente paragonabile al premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. E perciò lui correva, procacciava, si protendeva sempre in quella direzione. La parola superna è una parola che non usiamo, ma vuol dire in alto o celeste. Paolo dice, correva verso la celeste vocazione, la superna, la vocazione in alto. Perché? Perché ogni tesoro terreno, ogni successo sarà persa. Ho chiesto prima nel culto, qualcuno ci ha letto di Esther. Ha detto, il successo dei ricchi, di uomini di successo al tempo di Esther. Aziende, campi, palazzi, tutto quello che gli uomini avevano fatto di grande, di successo, in piccolo o in grande, a quell'epoca, dove è adesso? E quanto beneficio porta a loro? Ma tutti quegli uomini sono in vita, la maggioranza in tormento. Solo il premio celeste non ci deluderà amaramente. Solo il terreno, il premio celeste soddisferà il cuore in questa vita e per sempre. Quindi la domanda, in quale direzione stai correndo tu? Tu sei come Marta? Presa con tutte le faccende? E cerchi, quando trovi tempo, a dare un po' di tempo a Cristo, prendi quelli 10 minuti e poi non ci pensi più? Tu sei come Marta? Che aveva Gesù in casa ed era presa con tutte le faccende. O tu sei come Maria? Sei presa con Gesù Cristo. Hai capito qualcosa del suo volere? In quale direzione stai correndo? Quali sono le cose nella tua vita che ti rallentano? Possono essere peccati, possono essere non peccati, ma possono rallentarti. Io guardo intorno e vedo varie età, ma vedo varie persone sopra 50 anni. Ma quanto tempo hai da cambiare direzione? E non è detto che un giovane ha molto tempo. Paolo ci esorta a non camminare in nessun'altra via. Voglio leggere 15 e 16. Quanti siamo perfetti? Abbiamo dunque questi pensieri. E se voi pensate altrimenti in qualche cosa, Dio vi rivelerà anche questo. Ma al punto in cui siamo arrivati, camminiamo secondo la stessa regola, conducendoci in pieno accordo. Cosa vuol dire quanto siamo perfetti, abbiamo dunque questi pensieri? La parola perfetti vuol dire completi, maturi. La vera maturità cristiana consiste nel vivere come Paolo ha appena spiegato. Questa è la maturità spirituale, non è quanto conosci la Bibbia, non è quanto sei bravo a parlare, a predicare, non è quanto fai, non è quello la maturità. La maturità è avere Gesù Cristo come il tuo tesoro e tu diventi il profumo di Cristo. Ci sono tanti che predicano che non sono maturi perché c'è poco di Cristo in loro. C'è un atteggiamento di condannare, di criticare o di predicare quello che vogliono loro. Non predicano la parola, predicano quello che viene in testa a loro. Quello non è predicare la parola. Ma i veri maturi hanno gli stessi pensieri che Paolo ha descritto qua. Ogni credente dovrebbe dimenticare le cose che stanno dietro e fissare lo sguardo fermamente in avanti e correre, procacciare sempre quello. Ogni credente dovrebbe desiderare, sopra ogni altra cosa, di crescere nel conoscere di più Gesù Cristo. Chi ha questi pensieri è veramente maturo. Chi non è così, chi si lascia sfiare, è immatura, ma parlando a chi non è immatura, Paolo dice: e se voi pensate altrimenti in qualche cosa, Dio vi rivelerà anche questo. Cioè, se un vero credente, non capisce che quello che Paolo ha spiegato in questo brano è l'unico modo da vivere, se è un vero credente, Dio rivelerà questo a lui. Perché Dio porterà a compimento la sua opera in ogni vero credente. Dio farà il necessario per divezzarci. Dio porterà disciplina, porterà problemi, forse ci strapperà via quello a cui eravamo aggrappati, per farci cercare in Cristo la sua risurrezione del cuore. Con il versetto 16 Paolo conclude questo brano con una verità importantissima. Leggo quello che ha scritto, poi consideriamolo. Ma al punto in cui siamo arrivati, camminiamo secondo la stessa regola, conducendoci in pieno accordo. Esiste solamente una strada per un vero figlio di Dio. Al punto che tu sei arrivato in quella strada, tu devi andare sempre avanti. Non ci sono altre vie. Non ci sono vari modi di vivere la vita cristiana. C'è la mentalità oggi che ognuno può fare come: ma per te è peccato, per me non è peccato, per te non va bene, per me va bene. Questo non viene da Dio. Questa è la carne. No, no, c'è una via, è una via stretta. È l'unica via. E al punto che tu sei arrivata, vai avanti per la stessa regola. Ogni vero credente si trova in qualche punto in questa via. Ogni vero credente dovrebbe camminare sempre in avanti, se no si fa naufragio con conseguenze terribili. Notate che Paolo dice: conducendoci in pieno accordo. Più abbiamo Gesù Cristo come unico tesoro, più saremo veramente uniti. La vera unità cristiana non arriva cercando l'unità. Ci sono tanti che: oh, dobbiamo cercare di essere uniti come figli di Dio. No, dobbiamo cercare Cristo, perché se veramente vedo Cristo come il mio tesoro e tu vedi Cristo come il tuo tesoro, saremo uniti. Ci conduceremo in pieno accordo. Perché io vorrò più di Cristo e tu vorrai più di Cristo e saremo di pieno accordo che Cristo è la cosa più importante e ci appoggeremo. E ci appoggeremo. Io prego perciò che ognuno di noi possa capire di più il valore infinito di Gesù Cristo. Prego che possiamo vedere l'inganno di quello che ci era tesoro e a volte ancora ci è tesoro. Prego che possiamo scegliere giorno per giorno a dimenticare, a non pensare più a quello che ci era importante, per poter focalizzare su Cristo, l'unico che è veramente importante. Preghiamo che possiamo dire come Paolo, perché sarà vero, faccio una cosa. Io prego che le persone possano vedere la tua vita, la mia vita, e se ci conoscono, possiamo dire, ma usando la parola in senso positivo, lei è ossessionato di Cristo. Perché quello è essere ossessionato, consumato con l'unico vero tesoro. Se uno si trovasse in una casa piena di gioielli, di ricchezze, ma la casa sta andando in fiamme, e se questa persona fosse concentrata su scappare dalle fiamme, anziché cercare di aprire le varie casseforti perché ha le combinazioni, devo andare a trovare il foglio, quale cassaforte è, e sono pieno di cassaforti, ma la casa sta proprio bruciando, È una casa gigantesca, per uscire non è vicino la porta, è lontanissima tramite tante gallerie e porte. E se la persona dovesse ignorare tutto e cercare solo di uscire, sarebbe stolto? Sarebbe stolto? O sarebbe saggio? E non solo esce dalla casa che sta bruciando, ma esce per entrare in un posto infinitamente meglio. Migliore, un posto di gioia eterna. No, non è stolto essere ossessionato nel vivere solo per Cristo e aver capito la realtà. Quindi, esaminiamo bene le nostre vite. Contempliamo sempre di più l'eccellenza di Gesù Cristo. Meditiamo sulle benedizioni eterne che ci aspettano con Cristo in cielo. Meditiamo sulla comunione che possiamo avere ora mentre camminiamo verso il cielo. Impegniamoci a godere ora le ricchezze della nostra salvezza in attesa di quel gran giorno in cui vedremo Cristo faccia a faccia, il nostro Signore, colui che si è dato per noi, colui che adesso regna per noi, colui che ritorna per noi. Viviamo ora in modo di non vergognarci quel giorno, quando Cristo aprirà i libri per giudicarci in base a come abbiamo vissuto, se abbiamo Cristo. E se non hai Cristo, corri a Cristo finché c'è tempo. Grazie a Dio per un Salvatore come Gesù Cristo. Preghiamo. O Padre, viviamo in un mondo che cerca di tirare la nostra attenzione in qualunque direzione tranne quello di Cristo. Abbiamo ancora la carne dentro di noi che cerca di sfiarci a destra o a sinistra in qualunque direzione tranne quello di Cristo. Ma è tutto un inganno. È tutto un inganno. Prego che possiamo vedere più di Cristo, l'eccellenza di Cristo, il valore di Cristo, la gloria di Cristo, la misericordia di Cristo, l'amore di Cristo, la potenza di Cristo, la saggezza di Cristo. Prego che possiamo vedere più di Cristo e che possiamo dire come Paolo, che dimentico tutte quelle cose e scelgo a non pensare più. E faccio una cosa. Mi spingo in avanti, corro con tutta la mia forza verso Cristo, godendolo adesso e volendo goderlo pienamente per tutta l'eternità. Prego che possiamo riconoscere dove il nostro cuore è sfiato, che possiamo conoscere quelli che sono falsi tesori e che possiamo ravvederci, che abbiamo disprezzato il valore di Cristo, che possiamo avere un cuore amareggiato vedendo il nostro peccato, ma poi conoscere il perdono in modo da veramente cambiare via finché c'è tempo. Grazie per la tua parola, grazie per Paolo che tramite lui tu ci hai parlato e tramite lo Spirito Santo. Prego che possiamo ascoltare di cuore e cambiare in ogni campo della vita dove serve. Ti ringrazio per Gesù Cristo e nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.